E allora, sintonizzate e sintonizzate sui 105.25, come al solito sempre nelle curve.
Abbiamo parlato però per due interventi di condannati a morte, però ce l'abbiamo anche in Italia, il condannato a morte, perché quando si rifiuta e si condanna al 41 bis un uomo in sciopero della fame perché ha messo un petardo...
Sì. 60 giorni di sciopero della fame per Alfredo Cospito, che è appunto l'afflizione aggiuntiva del 41 bis, per cui non può ricevere lettere, non può ricevere visite, ha solamente 2 ore di aria per così dire, nel carcere di Sassari, che in una situazione in cui non può vedere neanche la luce, una sorta di vera e propria tortura, deprivazione sensoriale. Quindi sempre solidali con la lotta di Alfredo, e poi domani c'è un appuntamento alle 16 a Via Lagrange davanti alla Rinascente, cerchiamo di mandargli di traverso lo shopping natalizio per ricordare appunto la lotta di Alfredo, che è la lotta di tutti noi contro il carcere, contro il 41 bis e contro peraltro una condanna totalmente sproporzionata, condanna che peraltro si fonda su un articolo, quello di strage politica, che non è stato che proviene direttamente dall'arsenale del codice Rocco fascista e che peraltro non è mai stato utilizzato neanche per i veri stragisti. Stiamo per andare in Etiopia con il nostro ormai fedele Palamidesse, perché vogliamo parlare di quello che sta succedendo in Etiopia dopo la tregua fra l'esercito etiope e i tigrini, perché si sono aperti altri fronti da parte dell'Oromo Liberation Army e delle milizie Amara. Matteo, ci sei?
Sì, ci sono, buonasera.
Ciao, ciao.
Buonasera.
Quindi dicevamo, l'Etiopia, c'è stata questa tregua, questo accordo firmato fra Addis Abeba e il Tigray, ma si stanno aprendo altre crepe.
Si stanno aprendo altre crepe, sì, hai detto bene, perché diciamo che mentre un conflitto di quelli che veramente ha destabilizzato e distrutto il nord del paese, un altro praticamente sta crescendo man mano che passano i giorni. In realtà è un conflitto che dura da tempo, non si è mai sopito, probabilmente la nostra attenzione poi, che è pochissima a livello internazionale, però c'è stata, e era tutta quanta rivolta al nord, quindi al nord del paese, al Tigray in particolare. Questo nuovo conflitto coinvolge in realtà la regione più grande della federazione etiope e la popolazione più numerosa, quindi quella dell'Oromia e dell'etnia Oromo,
che è quella di Abiy Ahmed, fra le altre cose,
che è quella a cui appartiene il primo ministro Abiy Ahmed, esatto. Abiy Ahmed, che in questi giorni ha partecipato al vertice, al summit USA-Africa, ha promosso l'accordo di pace raggiunto con il Tigray il 2 di novembre, 2 anni praticamente esatti dall'inizio del conflitto. Nel frattempo a casa però le cose volgevano al peggio. Noi abbiamo praticamente oggi tutto l'Est Bollega, che è per intenderci tutta la parte che è ad ovest di Addis Abeba, che attualmente è in fiamme. Vi sono accuse reciproche tra le milizie Fano, ovvero le milizie di etnia Amara, che hanno avuto un ruolo di non poco conto durante la guerra del Tigray, sono delle milizie a carattere civile, diciamo che tra quelle esistenti sono le meglio armate e probabilmente le meglio addestrate. La polizia speciale, quindi diciamo la polizia regionale Oromo, e le truppe federali si accusano a vicenda di essere state le prime ad attaccare, in realtà in mezzo vi sta andando come sempre la popolazione e di etnia Amara e di etnia Oromo.
Questo nasce dal fatto che tutte e due insistono su uno stesso territorio, cioè è un territorio conteso quello dell'Oromia, della maggioranza di quella etnia, oppure sono dispute più più di alleanze. In fondo, appunto, gli Amara sono intervenuti, hanno avuto un ruolo anche loro nella guerra in Tigray. Forse gli Oromo stavano di più dalla parte, diciamo, dei tigrini.
Valgono entrambe, secondo me adesso in questo momento stanno avendo un po' lo stesso peso. È vero, la zona è una zona contesa, l'Oromia, quella parte di Oromia era prevalentemente a carattere Oromo a livello di presenza. Negli anni Ottanta poi i contadini Amara, a causa di una carestia, una delle tante carestie che ha colpito il paese, sono scesi più a sud e hanno convissuto per gran parte del tempo. Le rivendicazioni da parte dell'OLA, quindi dell'Oromo Liberation Army, in realtà sono le ultime rivendicazioni, perché poi in campo politico, nell'arco di queste due decadi, me ne sono state tante di rivendicazioni. Diciamo che la principale è quella di veder riconosciuto il carattere maggioritario degli Oromo, il loro potere, e quindi parlo di potere politico e di presenza politica, vengano riconosciute anche le loro istanze politiche. Noi lo vediamo anche sui territori che sono interni e quindi vicini alla capitale, ad Addis Abeba, non dobbiamo dimenticare che Addis sorge nel bel mezzo dell'Oromia, tant'è certo. Che gli Oromo la chiamano Finfinne, non la chiamano Addis Abeba. Sono territori sui quali la capitale, nell'arco del tempo che ha avuto, si è sviluppata, no? In maniera abnorme, ha occupato parti consistenti di questi territori che erano a carattere di pascolo e a carattere agricolo, e questa cosa è stata un po' la miccia che ha cominciato a far scoppiare, diciamo così, le rivolte.
Infatti le prime proteste degli Oromo erano proprio a causa dei terreni che erano stati sottratti per l'espansione urbanistica di Addis Abeba, esatto. Se lo ricordo male.
Esattamente. Da lì in poi diciamo che il crine si è andato sempre più piegando verso il baratro, no? Perché anche il rapporto che si è avuto con la dirigenza politica Oromo non è stato curato, secondo me, nel miglior modo. Quando è arrivato Abiy Ahmed al governo, la grande speranza era che, non dico tutte, ma comunque alcune di queste istanze venissero accolte o almeno venissero, diciamo così, coccolate. E nella realtà dei fatti la politica è proseguita in questo unicum, dove praticamente abbiamo l'etnia più consistente, la regione più grande, che in realtà sta occupando un ruolo veramente marginale. Dall'altra parte abbiamo gli Amara, che politicamente parlando sono molto potenti e che oggi rivendicano anche il loro ruolo e politico e militare anche in quest'ultimo conflitto, quello con il Tigray, e che anche loro stanno spingendo e facendo pressioni affinché appunto queste stanze vengano accolte.
Senti, durante la guerra in Tigray c'è stato un asse fra l'Oromo Liberation Army e il TPLF? C'è stata un'alleanza?
Ne parlavamo anche la volta scorsa. Sì, durante il febbraio e il marzo dell'anno scorso ci fu questo accordo politico, ovvero le rivendicazioni del TPLF venivano accomunate a quelle dell'Oromo Liberation Army, sono state rivendicazioni politiche a cui poi non è seguito granché, perché sul campo, a livello anche strategico, non è che poi sia seguito chissà che cosa. Questo forse è dovuto anche al fatto che l'OLA non ha poi questo grandissimo peso anche a livello militare. O almeno, se messo a confronto con quello del TPLF, veramente appare marginale. Non hanno la stessa potenza anche a livello politico. Il TPLF è stato al governo negli ultimi 30 anni, è vero che poi nell'arco di 2 anni praticamente si è tirato fuori da tutto ed è finita come è finita, però comunque ha condizionato la politica etiope per tre decadi. All'interno dell'esercito, specialmente i ruoli superiori, vi erano i tigrini, all'interno delle istituzioni vi erano i tigrini, quindi comunque una rete di potere sul campo vi era. Per quanto riguarda gli Oromo, la cosa sarà ben diversa.
Sono implicate parecchie milizie in questa guerra, e anche dei droni vengono utilizzati. Chi sta dietro a questi massacri nei confronti, soprattutto nei confronti dell'etnia Oromo? Da chi si equipaggiano queste forze militari?
Allora, guardate, io ho letto con grandissimo interesse un articolo che vi era su Ethiopia Insight, che è un quotidiano veramente ben fatto, era del 22 di ottobre, se non sbaglio, in cui si parlava appunto della narrazione della guerra. Purtroppo noi oggi ci stiamo basando, così come è accaduto per il Tigray, sulle narrazioni che sono arrivate dal governo oppure dalla controparte. È stato difficilissimo mettere i pezzi insieme, perché sul campo ci è stato imposto a noi giornalisti di esserci.
Non ci sono.
Non c'è nessuno che copre queste guerre, e questo lo abbiamo visto anche sul il risultato, ovvero le notizie anche in ambito internazionale sono state pochissime. Ben differente, per esempio, è il conflitto in Ucraina, ok? Lo abbiamo praticamente calendarizzato.
Vediamo tutto lì.
Anche se ci sono, la metà dei morti avvenuta in Tigray.
Esatto, esattamente. Purtroppo questa è stata una grande mancanza. E quindi questa cosa ci ha creato veramente tantissima, soprattutto nel mettere insieme i pezzi. Ma l'utilizzo dei droni è stato ben documentato. L'utilizzo dei droni è stato documentato e nella guerra del Tigray e anche oggi in Oromia. Gran parte dei droni vengono comprati in Turchia, sono i Bayraktar, famosissimi Bayraktar.
Turchi.
Turchi. Anche se abbiamo avuto contezza che negli ultimi tempi vi è stato l'acquisto anche di qualcosa dall'Iran. Sono gli stessi che praticamente vengono utilizzati oggi in Ucraina. A basso costo, a livello commerciale, funzionanti, sicuramente con meno funzioni rispetto a quelli turchi, che sono molto più precisi, però ci sono.
Si è parlato poco sia della guerra in Tigray in Occidente, sui media occidentali, ma molto molto meno di queste scontri in Oromia, poi che proprio non ne ha parlato nessuno. Ho trovato solo un articolo sulla BBC. Ma null'altro. Questo perché, cioè, non può essere, anche a confronto con l'Ucraina va bene, ma a confronto con quello che è avvenuto in Tigray, che qualcosina ha avuto il suo spazio, e invece questo è considerato proprio solo locale, non essendo implicato.
Questo è come viene percepito all'esterno. Viene percepita come l'ennesima guerra a livello tecnico che appare e poi scompare, quindi inizia e finisce sul continente. Purtroppo questa è anche una concezione piuttosto occidentale, se vogliamo anche eurocentrica, dell'Africa. Releghiamo alcuni conflitti a un conflitto che è regionale, e quindi se è diciamo relegato in quel posto, ce ne stiamo ben alla lontana dall'indischiarsene, e ad oggi direi anche ad interessarcene.
Sì, che poi peraltro è una colpevole sottovalutazione, perché quello che sta succedendo adesso potrebbero essere veramente delle fratture che mettono in discussione l'unità di uno dei paesi più grandi, più popolosi dell'Africa, su 100 milioni di abitanti.
Sì, è uno dei paesi più popolosi d'Africa, è il paese che per primo si è liberato dalle catene della
colonialismo.
È anche, e diciamo, un centro di potere di primo ordine, perché abbiamo l'Unione Africana, abbiamo Addis Abeba, ha un ruolo centrale, volenti o nolenti, e così ci ritroviamo ad oggi con una situazione che veramente mette a rischio l'architrave stessa della Federazione Etiope. Perché quello che stiamo osservando è che nella realtà dei fatti vi sono una miriade di situazioni critiche all'interno del paese, poi alcune assumono un carattere sicuramente più, diciamo, per noi che osserviamo dall'esterno, interessante a livello di numeri. Parliamo di 350.000 persone ad oggi che sono interessate dal conflitto in Oromia e si spostano all'interno della regione perché vi sono combattimenti. Non sappiamo, per esempio, ad oggi il numero, non abbiamo certezza del numero delle vittime. Abbiamo le indicazioni di massima che ci arrivano semplicemente da dichiarazioni che vengono da responsabili locali di enti pubblici, ma non possiamo andare oltre in questa stima. E tutto questo, quindi il buco nella narrazione, la difficoltà del coprire anche i conflitti, ci porta poi a pensare che in realtà le cose siano ben peggiori da quelle che immaginiamo, no? Perché abbiamo questo, abbiamo una criticità latente a sud, sempre a confine con l'Oromia, diciamo nella regione del Vale, andiamo verso il Kenya e la Somalia, a nord la situazione è quella che è in Afar, nella regione Afar, che ha, diciamo, scontato un po' le conseguenze del conflitto tra il governo federale e il Tigray, ma la situazione è disastrosa. Purtroppo oggi, e io ho avuto contezza di questa cosa, parlando con i miei contatti anche ad Addis, in realtà anche loro dall'interno non ne sanno nulla.
Certo, notizia che non... Forse, per non parlare poi dei profughi.
Sanno meno di noi, sanno meno di noi.
Per non parlare poi dell'effetto sui profughi, sulla popolazione civile, sulla mancanza di aiuti alimentari. Cioè, tutto il rischio carestia non è che è finita con la tregua fra i tigrini e Addis Abeba.
No, le ultime notizie che noi abbiamo avuto è che la rete elettrica è stata riallacciata almeno nel capoluogo a Makele, ma in realtà nelle zone rurali rimane tutto così come era. E io ne farei poi un discorso non solo di servizi che sono fondamentali, e questo non vale solo per il Tigray, vale anche per il Nord Bollo, quindi che è sempre nella regione Amalia ma a confine con il Tigray, tutto quello che è stato interessato dal conflitto che va ben oltre i limiti regionali. I servizi di base sono fondamentali, quindi le banche, l'arrivo del gasolio, l'arrivo dei medicinali, dei salvavita. Sta arrivando con il contagocce e qualcosina si sta facendo, ma nella realtà dei fatti la carestia è in atto. Le difficoltà sono andate ad amplificarsi nell'arco di questo tempo, e questo ultimo mese, quello che ci separa sostanzialmente dalla firma dell'accordo, probabilmente deve rientrare in questa tempistica.
Bene Matteo, noi abbiamo finito il nostro tempo, ma naturalmente insomma torneremo sulla questione,
perché torneremo in Corno d'Africa.
Ci teniamo insomma a dare una continuità, visto che non lo fa praticamente nessuno a queste notizie.
Di questo vi va dato atto, non lo fa nessuno tranne qualcuno probabilmente.
Certo, sì,
in tranne qualcuno vi chiede voi. Quindi
non siamo gli unici, per fortuna, insomma, altrimenti sarebbe veramente triste.
E noi non sapremo da dove attingere le informazioni.
Vero, io spero di potervi dare buone nuove con, diciamo così, con questo fine anno e l'inizio dell'anno prossimo. Colgo l'occasione per ringraziarti e per farti gli auguri di Buon Natale, così a voi così come ai radioascoltatori.
Grazie anche a te e ci sentiamo presto. Ciao Matteo.
Buon anno. Ciao.
E allora, e finisce qui questa puntata
l'ultima
dell'anno di Bastioni di Orione, ma naturalmente non osate neanche cambiare frequenza, perché continuano le dirette di Radio Blackout sulle magiche frequenze di 105.25 con Healing Frequencies e il suo DAB, che vi terrà compagnia per un po'. E quindi noi vi salutiamo qui vi ricordiamo comunque l'appuntamento di domani alle 16 a Via Lagrange davanti alla Rinascente per sostenere la lotta di Alfredo K. che è la lotta di tutti noi.
E ogni giovedì qui in radio alle 19 c'è l'assemblea. Ciao.
Ciao a tutti e a tutti.
Salute.